Come studiare Scientology? La prima cosa che uno studente deve scoprire da sé, e poi riconoscere, è che ha a che fare con strumenti di precisione. Non è compito di qualcun altro imporgli questi dati. Per quanto riguarda lo studente, l'intero soggetto di Scientology è valido o meno in misura direttamente proporzionale alla sua conoscenza del soggetto. Spetta allo studente scoprire quanto siano precisi questi strumenti. Prima di cominciare a discutere, criticare o cercare di migliorare i dati che gli vengono presentati, lo studente dovrebbe scoprire da solo se le meccaniche di Scientology sono così come vengono enunciate oppure no, e se Scientology fa ciò che si prefigge di fare o meno. Dovrebbe prendere una decisione su ogni cosa che viene insegnata, la procedura, le tecniche, le meccaniche e la teoria. Dovrebbe porsi queste domande: esiste questo dato? È vero? Funziona? Produrrà i migliori risultati possibili nel tempo più breve possibile? C'è un modo per avere le risposte a queste domande a sua completa soddisfazione: scoprirle da sé. Questi sono principi fondamentali e ogni studente dovrebbe impegnarsi a scoprirli da sé, innalzando così Scientology al di sopra di un livello autoritario. Non basta che un istruttore gli si pari davanti e ne dichiari l'esistenza. Ogni singolo studente deve stabilire da sé se le affermazioni dell'istruttore sono vere oppure no. Sono due i modi in cui l'uomo normalmente accetta le cose. Nessuno dei due è molto valido. Uno è di accettare un'affermazione perché l'autorità dice che è vera e che deve essere accettata. L'altro è in base all'accordo della maggioranza delle altre persone. L'accordo della maggioranza è fin troppo spesso il test del pubblico in generale per stabilire la sanità mentale o l'insania. Supponiamo che qualcuno entri in una stanza piena di gente e all'improvviso indichi il soffitto dicendo: «Oh, guardate! Sul soffitto c'è un enorme ragno di 4 metri!» Tutti guarderebbero in alto, ma nessun altro vedrebbe il ragno. Alla fine qualcuno glielo direbbe: «Oh, sì, c'è!» dichiarerebbe lui e si arrabbierebbe molto scoprendo che nessuno è d'accordo. Se continuasse a proclamare la sua convinzione che il ragno esiste, si ritroverebbe molto presto rinchiuso in manicomio. La definizione fondamentale di sanità mentale in questa società erudita in modo piuttosto nebuloso sta nel fatto che una persona concordi o meno con tutti gli altri. È un modo piuttosto grossolano di accettare una prova, ma troppo spesso è il principale criterio di valutazione. E poi vi è la regola dell'autorità. Il dottore M. Rossi concorda con la tua affermazione? No? Allora, naturalmente, non può essere vera. Il dottor Rossi è un'eminente autorità nel campo. Una volta, un uomo di nome Galeno dominava il campo della medicina. Un altro di nome Harvey rovesciò l'intrallazzo di Galeno con una nuova teoria sulla circolazione del sangue. Galeno concordava con la gente dei suoi tempi relativamente ai flussi del sangue. Loro non sapevano niente della funzione del cuore. Avevano accettato ogni cosa che gli era stata insegnata e avevano osservato ben poco per conto loro. Harvey lavorava all'Accademia Medica Reale e scoprì, tramite la vivisezione animale, la vera funzione del cuore. Ebbe il buon senso di tenere del tutto per sé le sue scoperte per un bel po' di tempo. Leonardo da Vinci, in qualche modo, aveva scoperto o postulato la stessa cosa, ma era un artista bizzarro e nessuno crede ad un artista. Harvey si trovò tra il pubblico di una commedia di Shakespeare, nella quale il commediografo fece la stessa osservazione. Ma anche in questo caso la sensazione che gli artisti non contribuiscano mai a niente nella società impedì a tutti, tranne che ad Harvey, di considerare quell'affermazione come qualcosa di più che una fantasticheria. Alla fine Harvey fece il suo annuncio. Immediatamente volarono pomodori, frutta marcia e caraffe di vino contro di lui. Sollevò parecchia agitazione presso i circoli sociali e medici, finché, finalmente, preso dalla disperazione, un dottore fece la storica affermazione: «Preferisco sbagliare con Galeno piuttosto che essere nel giusto con Harvey». L'uomo avrebbe fatto esattamente zero progressi se questo fosse sempre stato l'unico metodo per verificare qualcosa. Ma di tanto in tanto, nel corso del progresso dell'uomo, ci sono stati dei ribelli che non si sono accontentati dell'opinione della maggioranza e che hanno verificato personalmente un fatto, osservando e accettando i dati della loro osservazione e poi verificando di nuovo. Forse il primo uomo che fece un'ascia di selce osservò un pezzo di selce e decise che quella pietra irregolare poteva essere intagliata in un certo modo. Quando scoprì che la selce poteva essere intagliata facilmente, sarà corso dalla sua tribù e con entusiasmo avrà cercato di insegnare ai suoi compagni come fare asce nella forma desiderata, invece di passare mesi a cercare pezzi di pietra che avessero per caso proprio la forma giusta. È molto probabile che sarà stato scacciato a sassate dall'accampamento. Se ci si abbandona a un ulteriore volo della fantasia, non è difficile immaginare che lui finalmente sia riuscito a convincere un altro compagno del fatto che la sua tecnica funzionava e che tutti e due abbiano legato un terzo compagno con una pianta rampicante, forzandolo a guardarli mentre intagliavano un'ascia di selce da una pietra grezza. Alla fine, dopo aver convinto 15 o 20 compagni della tribù con dimostrazioni forzate, i seguaci della nuova tecnica avranno dichiarato guerra al resto della tribù e, vincendo, avranno decretato che la tribù doveva per forza essere d'accordo. Valutazione dei dati. L'uomo non ha mai saputo granché su ciò di cui la sua mente è principalmente piena: i dati. Che cosa sono i dati? Cos'è la valutazione dei dati? In tutti questi anni in cui la psicanalisi ha insegnato i suoi dogmi a ogni generazione di dottori, è stato usato il metodo autoritario, come si può verificare leggendo alcuni dei libri sul soggetto. In essi appare di continuo la frase «Freud ha detto…» La cosa veramente importante non è il fatto che Freud abbia detto una cosa, ma i dati hanno valore? Se i dati hanno valore, in che misura ce l'hanno? Si può dire che un dato abbia valore nella misura in cui è stato valutato. Un dato può essere provato in proporzione al fatto che può essere valutato in base ad altri dati e la sua grandezza viene stabilita da quanti altri dati chiarisce. Pertanto, il più grande dato possibile sarebbe quello che chiarisce ed identifica tutta la conoscenza nota all'uomo nell'universo materiale. Sfortunatamente, comunque, non esiste una cosa chiamata dato primo. Non può esserci un solo dato, ma devono essercene due, visto che un dato non serve a nulla se non può essere valutato. Inoltre, ci deve essere un dato di grandezza simile con il quale valutare un certo dato. I dati sono dati vostri solo nella misura in cui voi li avete valutati. Sono dati vostri in base ad un'autorità oppure sono i vostri dati. Se sono dati vostri in base ad un'autorità, qualcuno ve li ha imposti. Naturalmente, se fate una domanda a un uomo che pensate sappia il fatto suo e lui vi dà la sua risposta, non si può dire che il dato vi sia stato imposto. Però, se voi ve ne andaste credendo da allora in poi che tale dato esista, senza prendervi la briga di verificare la risposta per conto vostro, senza metterlo a confronto con l'universo conosciuto, manchereste di completare il ciclo dell'apprendimento. Da un punto di vista meccanico, la cosa che principalmente non va nella mente è, naturalmente, la turbolenza in essa contenuta. Ma il sovraccarico di dati in questa società sta nell'istruzione forzata che all'individuo non è mai stato concesso di sottoporre a verifica. Letteralmente, quando vi viene detto di non prendere per oro colato le parole di nessuno, vi si sta chiedendo di rompere uno schema di comportamento che vi è stato imposto quando eravate bambini. Il vostro istruttore in Scientology potrebbe avervi detto quello che lui ha scoperto come vero e potrebbe avervi invitato a sperimentarlo da voi. Ma se non lo avete sperimentato, molto probabilmente, non avrete in mente i principi fondamentali di Scientology abbastanza bene da sentirvi a vostro agio nell'uso di una qualsiasi tecnica a vostra disposizione. Questo è il motivo per cui in Scientology si dà tanta importanza alla teoria. L'istruttore vi può dire ciò che lui ha scoperto che è vero e quello che altri hanno scoperto che è vero, ma non dovrebbe mai chiedervi di accettarlo. Consentitemi un appello ben diverso. Verificatelo da voi e convincetevi del fatto che esiste o non esiste come verità. E se scoprite che esiste, vi sentirete a vostro agio da quel momento in avanti. Altrimenti, non riconosciuta nemmeno da voi, probabilmente troverete, alla base dei vostri dati e istruzione, una domanda irrisolta che di per sé minerà la vostra capacità di assimilare o praticare qualsiasi cosa relativa a una tecnica. La vostra mente non sarà così pronta sul soggetto come dovrebbe. Qualsiasi dissenso possiate avere con la teoria è qualcosa che solo voi potete risolvere. La teoria è corretta o non è corretta? Solo voi potete rispondere. Non si può rispondere al vostro posto. Vi si può dire quello che altri hanno raggiunto come risultati e che cosa altri hanno osservato, ma voi non potete diventare veramente istruiti fino a che non avete ottenuto i risultati per conto vostro. Quando un uomo apre bocca e chiede «Dov'è la conferma ufficiale?», potete star certi che avete davanti un perfetto stupido. Costui sta dicendo, seccamente e senza mezzi termini, «Non sono in grado di pensare con la mia testa, devo avere un'autorità». Dove potrebbe mai cercare una conferma se non nell'universo fisico e all'interno della sua realtà soggettiva ed oggettiva? Uno sguardo alle scienze. Purtroppo siamo circondati da un mondo che si autodefinisce un mondo di scienza. Ma è un mondo che in realtà è un mondo di autorità. È anche vero che ciò che oggi è scienza è molto, molto più avanzato del concetto indù del mondo, secondo il quale un emisfero era poggiato sulla schiena di 7 elefanti che poggiavano su 7 pilastri che poggiavano sulla schiena di una tartaruga sotto la quale c'era fango all'infinito. L'ingegneria e la fisica sono molto più avanzate rispetto alle altre scienze perché pongono problemi che puniscono l'uomo molto violentemente se non studia attentamente l'universo fisico. Un ingegnere deve affrontare il problema di scavare un tunnel ferroviario attraverso una montagna. I binari vengono posati su entrambi i fianchi della montagna. Se l'ingegnere facesse una stima scorretta dello spazio, le due entrate del tunnel non si incontrerebbero in mezzo alla montagna alla stessa altezza. Il suo errore sarebbe così evidente a tutti gli interessati che l'ingegnere sta molto attento a non commetterlo. Egli osserva l'universo fisico, non solo affinché le due gallerie combacino al millimetro, ma anche tenendo presente che, se valutasse scorrettamente le caratteristiche della roccia che viene perforata, il tunnel crollerebbe. Un episodio che verrebbe considerato molto infelice e increscioso per le ferrovie. La biologia si avvicina più di altre all'essere una scienza, perché, nel campo della biologia, se si commette un errore troppo grave per quanto riguarda un virus, il risultato immediato può essere drammatico e terrificante. Supponiamo che un biologo abbia la responsabilità di introdurre plancton in un lago artificiale. Il plancton è composto da germi microscopici molto utili all'uomo. Ma se, a causa di qualche errore, il biologo introducesse i germi del tifo nella riserva d'acqua, il risultato sarebbe immediato e drammatico. Supponiamo che ad un biologo sia affidato il compito di produrre una coltura di lievito che, mescolato all'impasto del pane bianco, tingesse il pane di marrone. Quest'uomo si trova di fronte alla necessità di creare un lievito che agisca non solo come lievito, ma anche come colorante. Deve occuparsi dell'aspetto pratico del problema, perché, dopo che avrà annunciato la sua riuscita, ci sarà la prova del lievito. Il pane è commestibile? E la prova del pane marrone? Il pane è marrone? Chiunque potrebbe fare la prova facilmente e chiunque saprebbe subito se il biologo ha avuto successo o ha fallito. La politica viene chiamata scienza. Esistono leggi naturali che riguardano la politica. Potrebbero essere formulate se qualcuno applicasse realmente una base scientifica alla ricerca politica. Nel campo delle scienze umanistiche, la scienza è andata completamente alla deriva. Sono stati seguiti principi autoritari e indiscussi. Una persona che accetti informazioni senza metterle in discussione e senza valutarle da sé, dimostra di essere in apatia nei confronti di quell'ambito di conoscenza. Principi fondamentali. Quando un uomo cerca di fondare i piani di una vita o di una professione su dati che lui stesso non ha mai valutato, non ha la minima possibilità di avere successo. I principi fondamentali sono molto, molto importanti. Ma prima di tutto, per essere assolutamente sicuri di un principio fondamentale, si deve imparare a pensare. Non è particolarmente difficile imparare a pensare. Si tratta solamente di paragonare un dato specifico con l'universo fisico, così come è conosciuto e osservato. Se c'è una base autoritaria nella vostra istruzione, non siete veramente istruiti. L'autoritarismo è poco più di una forma di ipnotismo. L'apprendimento è imposto con la minaccia di una punizione di qualche tipo. Uno studente viene imbottito di dati che non ha valutato a livello individuale, nello stesso modo in cui un imbalsamatore imbottirebbe un serpente. Un tale studente sarà ben informato e ben istruito in base agli standard dei nostri giorni, ma purtroppo non avrà molto successo nella professione prescelta. L'indecisione sta alla base di un'affermazione autoritaria. Non permettete alla vostra istruzione di poggiare sulle sabbie mobili dell'indecisione. esaminate il soggetto di Scientology in modo molto critico, non con l'atteggiamento di quando eravate a scuola e imparavate che questo e quest'altro era vero, e che siccome l'avete imparato come prima cosa, ciò che si apprende come prima cosa ha la precedenza. Non commettete l'errore di criticare qualcosa basandovi sul fatto che concordi o meno con le opinioni di qualcun altro. Il punto pertinente è se concorda o no con la vostra opinione. È in accordo con ciò che voi pensate? Prendetevi il tempo e fate lo sforzo di fare un esame completo del soggetto, introspettivamente e tramite l'osservazione. Il modo più difficile è quello di mettersi lì a memorizzare un milione di parole, metodo impiegato da troppi sistemi di istruzione in quest'epoca. Esaminate Scientology, studiatela, mettetela in discussione e usatela, e a quel punto avrete scoperto qualcosa per conto vostro. E così facendo potreste benissimo scoprire molto di più. Le tecniche e le teorie sono altamente funzionali, ma non sono altamente funzionali solo perché lo diciamo noi. Quindi l'unico consiglio che posso darvi è di studiare Scientology così com'è e di usarla esattamente nel modo in cui è enunciata e poi formarvi la vostra opinione personale. Studiatela tenendo a mente lo scopo di arrivare ad una vostra conclusione per quanto riguarda il fatto che i principi che avete assimilato siano corretti e funzionali. Paragonate ciò che avete imparato con l'universo conosciuto. Cercate le ragioni che stanno dietro a una manifestazione e postulate in che modo e in quale direzione tale manifestazione presumibilmente proseguirà. Non permettete all'autorità di una qualsiasi persona o scuola di pensiero di creare una conclusione preconcetta all'interno della vostra sfera di conoscenza. Solo tenendo a mente questi principi dell'istruzione potrete diventare persone realmente istruite.